Tracce.
Buon pomeriggio da Sara Tognola, ben ritrovati in questo nuovo momento di radio con ricordi sonori che riaffiorano, voci che non vogliamo perdere, suoni da mettere in tasca. Io sono ogni donna, I'm every woman, Whitney Houston, per ricordare che il 25 novembre del 1992 esce negli Stati Uniti il film Bodyguard, che ha contribuito a consolidare l'immagine di Whitney Houston come superstar globale, planetaria, non solo musicale ma anche cinematografica, nonostante le recensioni iniziali contrastanti, il successo però fu davvero enorme, oltre 400 milioni di dollari al botteghino, un film che racconta la fragilità dietro la fama e il confine sottile tra protezione e intimità. Passiamo a un altro artista, lui è Vasco Rossi ed era il 1982 con Vado al massimo.
Vado al massimo. Vado al massimo. Vado al massimo. Vado con gonfie vele. A gonfie vele. A gonfie vele. Voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire.
Un inno alla libertà, alla voglia di esagerare e alla velocità. Certo, questa canzone sarebbe stata un po' controproducente nel 1973, perché parliamo di Domeniche senza auto, qualche ricordo tra voi, potete scrivercelo. Furono tre domeniche consecutive, la prima appunto il 25 novembre come oggi, il 2 e il 9 dicembre appunto nel 1973, decise dal Consiglio federale per fronteggiare la crisi petrolifera causata dalla guerra del Kippur. I paesi arabi ridussero la produzione di petrolio facendo schizzare i prezzi e imponendo misure di austerità anche in Svizzera. In quelle tre domeniche le strade svizzere, e qui cominciano a riaffiorare i ricordi, si trasformarono in spazi di gioco, in spazi anche di socialità, almeno quel poco che possa ricordare io. C'erano biciclette, c'erano patti, c'erano persino cavalli, tantissima gente che passeggiavano, bambini che giocavano hockey sull'asfalto, famiglie che camminavano in città decisamente, o in paesi o villaggi decisamente silenziosi. Quel primo, questa è una curiosità, 25 novembre, Joan Baez in Svizzera era arrivata per un concerto a Montreux, e raggiunse la sala a cavallo perché non circolavano i taxi. I fan arrivarono in treno pagando i biglietti, pensate, più cari del concerto stesso. Cosa vi propongo io di archivio? Quale cassetto apriamo insieme adesso? Un cassetto dell'11 dicembre del 1973. È una proposta che equivale a un bilancio di queste tre domeniche senza auto. Sentiamo.
Questa nostra terra. Settimanale di informazione diretto da Lohengrin Filippello.
Buonasera. Per tre domeniche gli automobilisti svizzeri hanno dovuto lasciare nelle autorimesse e nei parcheggi le proprie vetture, rispettando così le disposizioni emanate dal Consiglio federale per ridurre il consumo di carburante, che è diventato scarso e pertanto prezioso a seguito della situazione nel vicino Oriente. Per 72 ore la maggior parte delle persone residenti in Svizzera hanno dovuto improvvisarsi podisti, ciclisti, utenti non abituali dei mezzi pubblici di trasporto. Altri ancora, quelli che possiamo considerare i più fortunati, si sono fatti trasportare o trainare dal cavallo, che per tre domeniche ha riconquistato quasi indisturbato la strada. Tre domeniche trascorse, per la verità, almeno per quanto riguarda il Ticino, senza grossi problemi. Tutti, e ci riferiamo agli automobilisti abituali, hanno cercato di arrangiarsi nel migliore dei modi. Altri invece, e non solo in queste tre domeniche, hanno dovuto sopportare conseguenze particolari, perché appunto dal commercio della benzina traggono il necessario per vivere. Alludiamo ai benzinari che nel Ticino, e specialmente nella fascia di confine, costituiscono una categoria numericamente importante. Sentiamo il signor Bruno Frigerio, benzinaro.
Le conseguenze di queste tre domeniche non sono così gravi, per il fatto che abbiamo un contingente che, anche stando fermi alla domenica, noi riusciamo a vendere il contingente che ci danno. Anzi, direi che per parte mia sono quasi stato contento di poter fare tre domeniche di libero, di congedo, proprio obbligato, perché ora è 15 anni che ho la stazione di servizio e non ho mai fatto un giorno di libero, proprio libero.
Queste le prime considerazioni. Il tema della nostra trasmissione riguardava anche le tre domeniche durante le quali è stato imposto il divieto a circolare. Autorizzati erano soltanto, assieme ai pochi obbligati da impegni professionali, i servizi pubblici. Un piccolo bilancio pertanto si impone. Sentiamo un tassametrista, il signor Ermanno Valeri.
Insomma, che è un'esperienza, ma come è entrata è stata uguale alle altre domeniche, almeno durante la giornata. Che si incassava qualche cosa era alla sera, perché mi pensi che la gente comincia a abituarsi a staccare e sanno in qualche sta molto più se ben. E i gambi che presentano in giro è un giorno riposante per loro, ma come ha detto, noi le mica stai a sci proprio un incasso forte, ma le stai come, normalmente come le altre domeniche.
Forse in quell'autunno del 1973 cominciò, è un mio pensiero che voglio condividere con voi, cominciò, dicevo, un po' la fine dell'illusione di mobilità illimitata, per cominciare un po' una riflessione sul risparmio energetico e sull'uso dello spazio pubblico. Diciamo che da allora in Svizzera ci furono varie iniziative per riproporre Domeniche senza auto, ma nessuna ebbe successo a livello nazionale, e oggi sopravvivono esempi come le giornate svizzere Slow Up, dedicate alla mobilità lenta e sostenibile. Il concetto è semplice: si chiudono al traffico motorizzato alcune strade panoramiche, le si trasformano in percorsi liberi per biciclette, pattini, chi vuole cavalli, come nel 73, monopattini, pedoni, creando così un'atmosfera festiva con musica, talvolta con stand gastronomici, attività per famiglie.
You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise.
Sono le 14:22, queste sono sempre Tracce, una traccia musicale. Oggi ce ne sono parecchie, ci fa piacere. 25 novembre 2022, muore all'età di 63 anni Irene Cara o Cara, morta appunto giovane. E voce, volto di una generazione che ha creato dei sogni, tutto sommato, con What a Feeling, colonna sonora di Flashdance, ha trasformato la determinazione in musica. C'era Prendi la tua passione e rendila realtà nel film. Il brano scritto, questo brano scritto con Giorgio Moroder e Kean Forsey, ha vinto Oscar e Grammy, diventando un inno, come si dice, di empowerment, autodeterminazione, questo negli anni Ottanta. Pronti a danzare.
Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world of my
tracce.
Non basta solo una carezza, ma avvicinarsi un po' di più. Essere gentili, per ottenere chissà che, non ci vuole amore, solo amore, per non lasciare il vuoto che prende dopo avere avuto un'avventura con chissà chi, a casa tua o a casa mia, questa serata finirà, ed accorgendoci che poco, con un saluto mi dirai: scusami tanto, sono stanca, ci rivediamo se lo vuoi, ma son sicuro che di tempo ne passerà sì tra di noi. La verità è solo una, son cose da ragazzi ormai. Quando ti butti a capofitto in cose che ancora non sai. Na 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 na.
Sono le 14, lui era Umberto Balsamo e nel frattempo si sono fatte le 14:30. Beh, il momento, perché mi sono resa conto, ho aperto solo uno o due cassetti della nostra memoria radiofonica, dei nostri archivi. Ce n'è uno bello. Ce n'è uno bello perché oggi ricorre l'anniversario della nascita di Papa Giovanni XXIII, nato nel 1881 a Sottoinmonte, in provincia di Bergamo, figura amatissima per la sua semplicità, il suo spirito di apertura. È ricordato soprattutto per aver convocato il Concilio Vaticano II, segnando una svolta nella storia della Chiesa. Oggi noi vogliamo ricordarlo, anzi celebrarlo, con un documento d'archivio che ci riporta al giorno della sua beatificazione, il 3 settembre del 2000, celebrata da Papa Giovanni II in Piazza San Pietro a Roma. La voce era quella di Veronica Lippi, che ci ritrasmette le emozioni raccolte a Sottoinmonte, paese di origine di Papa Roncalli.
Ci accoglie in ghirlandata e in bandierata Sottoinmonte. I colori sono quelli papali, il giallo ed il bianco. All'entrata del paese stanno montando un palco ed un maxischermo per la ritrasmissione della cerimonia in diretta dal Vaticano. È un giorno feriale, ma i devoti, come sempre, affollano la casa natale di Angelo Roncalli. Lei è una devota di Papa Giovanni?
Sono venuta a piedi dal traghetto di Inversago.
Siccome noi veniamo dalla Svizzera, mi può spiegare allora, più o meno quanti chilometri ha fatto?
Non lo so, saranno 6 o 7, adesso torniamo a piedi. Abbiamo attraversato l'Adda col traghetto di Leonardo e siamo venuti a piedi. per implorare una grazia particolare a Papa Giovanni.
Più in là, davanti alla statua in bronzo di Giovanni XXIII, cui tutti carezzano la mano sinistra, una giovane coppia.
Diciamo che siamo credenti, abitiamo qua vicino, visto che...
Che la signora è incinta.
Sì, soprattutto quando ci sentiamo, diciamo, abbiamo voglia di dedicare una preghiera, un momento particolare, allora veniamo qua sotto il monte.
I pellegrini vengono da tutta Italia, anche dall'estero, ma i più attaccati alla figura di Angelo Roncalli sono proprio i bergamaschi.
Quando è stato fatto Papa, io mi ricordo benissimo, e ho voglia sempre di venire a trovarlo.
Nel ricordo della gente è il Papa buono. Per voi è quello.
Ma per me anche il Papa del Concilio, cioè che ha cambiato tante cose nel senso positivo per la Chiesa e ha aperto un po' anche gli occhi a noi che eravamo un po' inquadrati in un certo modo.
Vicerettore della Casa Natale è padre Francesco Valsasnini. Per lui e per i suoi fratelli missionari del PIME questo è un anno di grande attività. La beatificazione di Giovanni XXIII in concomitanza con il Giubileo ha già portato oltre 1 milione di fedeli, ma la gente da sempre gli tributa questo amore.
Perché è rimasto impressionata dalla sua bontà, cioè bontà non nel senso di faciloneria, non so, o semplicità, perché proprio il suo nipote l'altra sera si ricordava come dicevano sì, è buono, dice, però a me non ne ha lasciata passare nessuna, e quindi era molto severo con i suoi, insomma, cioè non è che la sua semplicità passasse sopra, so io, all'etichetta, così, cioè metteva la gente a suo agio in una maniera tale per cui uno faceva quello che doveva fare senza accorgersi. Lui si sentiva sempre molto molto legato sotto il monte, cioè un po' come tutti i bergamaschi, però perché anche quando i suoi da qui da sotto il monte andavano a trovarlo parlava sempre in bergamasco, no? E poi anche perché lui, da quando è diventato vescovo, veniva sempre qui in vacanza, tutte le estati, quindi lui conosceva tutti, andava a incontrare tutti, cioè è sempre stato molto alla mano anche qui, quindi lo ricordano molto. Lui aveva una sensibilità particolare per i bambini, anche perché era nato in una famiglia numerosissima, quindi avendo questo ricordo così felice della famiglia, si capisce che anche dal paradiso tantissime mamme, parenti che non vogliono, che non possono avere i bambini, domandano, arrivano, una gravidanza difficile, pregano Papa Giovanni, va via tutto liscio, cioè ma ne raccontano un'infinità.
Questo reportage di Veronica Lippi era del 2 settembre del 2000, vigilia della beatificazione di Giovanni XXIII, che veniva appunto proclamato beato da Giovanni Paolo II, un riconoscimento solenne che confermava la forza di un messaggio semplice e rivoluzionario. Le sue parole, la pace, il dialogo, l'apertura oggi in un mondo che cerca ponti e non muri, il Papa buono continua a parlarci con la stessa attualità di allora.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché d'opino no, perché d'opino no. Ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché tu pinona, perché tu pinona.
riesci ad essere sempre come sei, come sei, come sei.
Tracce.
You
Sono le 14:42 minuti e lasciamo un'altra traccia, anzi arriva un'altra traccia, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno. Lui è stato un artista decisamente poliedrico, un comico, un cantautore, uno scrittore di successo. Personalmente lo collego al personaggio televisivo di Vito Catozzo nel programma Drive-In, ma anche come cantautore per l'indimenticabile Signor Tenente a Sanremo nel 1994. Magari qualcuno lo ricorda anche per il suo thriller bestseller del 2002, Io uccido. Figura comunque straordinaria, proprio per questa sua versatilità e capacità di spaziare tra comicità, musica e letteratura. Noi lo rincontriamo in uno showcase di qualche anno fa con Gianluca Verga.
Giorgio Faletti! Buonasera Giorgio, benvenuto in Svizzera. Un motivo per invitarti non servirebbe, ma un motivo specifico c'è, ovvero la pubblicazione.
Darmi del denaro, visto che siamo in Svizzera, potrebbe essere un bell'incentivo.
Chissà, potrebbe essere una delle sorprese. La pubblicazione del tuo nuovo libro, Da quando ad ora, che è difficile da raccontare, è molto più semplice averlo in mano e sfogliarlo, però due informazioni al pubblico dobbiamo darle.
Ma in realtà questo progetto, che faccio fatica a definire con poche parole, in realtà è nato come progetto discografico. Io avevo nel cassetto delle canzoni dei miei amici che l'hanno sentito, a un certo punto mi hanno preso di peso, mi hanno portato in uno studio dicendo loro, non è giusto che queste canzoni rimangano in un cassetto. Mentre ero lì che facevo il disco, divertendomi come un pazzo, ho pensato, da scrittore, forse sarebbe simpatico che per ogni canzone io scrivessi un paio di pagine nel quale spiego un po' la genesi della canzone, cioè la situazione, l'emozione, l'occasione che l'hanno portata fuori, no? E poi mi sono fatto prendere da una sorta di bulimia narrativa. È stato come aprire il barattolo di birra agitato e poi aperto
e
di
colpo. E le molecole schizzano.
Esatto, e ho scoperto che le canzoni è bello scriverle, è bello cantarle, ma anche molto bello raccontarle. E da lì è venuta fuori questa storia che io ho steso con lo stesso amore e la stessa passione di un romanzo. E questa storia del mio rapporto con la musica, del mio rapporto con le persone per le quali ho scritto delle canzoni, vale a dire Mina, Milva, Branduardi,
certo.
E raccontando la storia di queste canzoni, la storia delle persone con cui ho lavorato, che sono dei grandi artisti, ho capito che veramente fare musica è una cosa importante anche solo fino a se stessa. Difatti c'è una cosa che ho scritto nel libro, che in Italia è difficile vivere di musica, ma è impossibile vivere senza.
Però Giorgio, attraverso i racconti, attraverso gli incontri, attraverso il filo della tua memoria che si dipana, che prende avvio dal giorno della tua nascita, tra virgolette, no? Tutto ciò è iniziato ad Asti nel lontano 1900, qui mi fermo.
C'era ancora il re, credo.
Ti metti, come si suol dire, a nudo, ti metti davanti ai
tuoi lettori. Non è un bel vedere, però... Sì, mi metto, no,
metti mutande canottiera.
Mutande canottiera, che è una situazione ideale per uno che patisce il freddo. Cioè, poter stare in un posto dove si vive in mutande canottiera è un sogno.
Ma questa esigenza di raccontarti attraverso la musica gli incontri, da dove è nata?
È venuta fuori così, quasi per caso, perché ho capito, facendo quel percorso di cui ti ho parlato prima, che veramente la mia passione per la musica risale a epoche in cui ancora nemmeno sapevo di averla così forte. L'ho scoperta poco per volta e questi ricordi, queste cose ancestrali, diciamo così, sono venute fuori. Mio padre era un mezzo musicista, poi ho passato la mia adolescenza, la mia infanzia con persone, tutta cosa di provincia, capito? Io abitavo ad Asti a quell'epoca, sono nato nel 50, di conseguenza era il primo dopoguerra e c'era una voglia di fare. Mi ricordo, c'era una persona che ti descrivo con un affetto infinito, si chiamava Francesco Mortara. Questo signore di giorno faceva l'operaio. Io me lo ricordo d'estate arrivare in cortile, i miei nonni abitavano nella casa di ringhiera, arrivavo in cortile con la tuta blu e la bicicletta, appoggiava la bici al muro, entrava in casa, dopo 5 minuti si sentivano uscire le note, il suono di un pianoforte, capito? E questo accettava di stare in una casa di ringhiera pur di poter possedere un pianoforte che pagava cambiali. E in una sera di delirio, Di questo stato mi pare testimone, io l'ho definito una sera di Caldarroste e Barbera, si sono messi lì e tutti questi filomusici, che erano tutte persone che facevano un altro mestiere, hanno deciso di mettere su un'orchestra a ballo e l'hanno fatta. E quell'orchestra ha funzionato perché questa gente, un po' per passione, un po' per talento, erano tutti bravi.
L'attore bravo e cabarettista Giorgio Faletti, nato oggi nel 1950 in questo showcase con Gianluca Verga del 22 marzo 2013. Madonna con Borderline, invece questo è Tracce. Tracce, programma dei ricordi che riaffiorano, delle voci che restano, sempre dei suoni da custodire. Grazie d'aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata, quindi domani. Passaggi dopo le notizie delle 15 con Elisa Manca. Da Sara Tognola, buon ascolto e buon pomeriggio.
Tracce.